il piccolo vecchio tabernacolo e sono tornato molte volte un'ora o due o magari entrare per un servizio. Questa è la prima volta che ritorno o da qualche parte per cercare di tenere un risveglio. Inizieremo stasera. Un risveglio, a mio parere, non consiste in portare nuovi membri. Un risveglio non consiste in un mucchio di conversioni, sebbene quelle cose seguano un risveglio. Ma un risveglio è risvegliare quello che già avete. Semplicemente farli risvegliare. Ed ora abbiamo un pastore davvero meraviglioso qui, il fratello Neville, che è seduto sulla sedia proprio davanti, un po' rauco stasera per un raffreddore. E porrò questo bene in chiaro. Una volta quando ero qui ero il pastore, ero il conduttore dei cantici. Raccoglievo le offerte, pagavo i debiti, ero il custode ed ero il falegname e pulivo le ceneri dalla stufa e facevo qualsiasi cosa ci fosse da fare. Poi a parte lavoravo alla compagnia del servizio pubblico. 17 anni di ciò sono stato qui e sono molto felice per questa piccola vecchia struttura stasera ed è certamente come un luogo di nascita per me. Non molto elaborato, ma non è così gigantesco, ma è casa e mi sento davvero a mio agio e ne sono così felice. E ora le nostre riunioni consisteranno forse, abbiamo annunciato, di 5 sere fino a domenica sera e insegneremo dalle scritture, insegnando. Ora, in questo insegnamento consisterà di nient'altro che la Bibbia. Ora, e poi nella riunione, ora, voglio renderlo molto chiaro. Ora, all'inizio, così avremo il vero contesto. Credo che voi vogliamo prima quello e vedremo le regole, i regolamenti e tutto ciò che facciamo. Così, prima di tenere la preghiera e iniziare i servizi. Ed ora stasera intendo parlare, se piace al Signore, sulla Chiesa. Le 5 sere sulla Chiesa, la prima sera stasera è Israele in Egitto. E domani sera, se piace al Signore, è fuori al Mar Rosso. E poi la sera seguente davanti al serpente di rame, poi sabato sera a Cades Barnea e domenica sera vogliamo portarli in patria e sono tutti insegnamenti scritturali e portate la vostra Bibbia perché abbiamo proprio scrittura dopo scrittura. Molte chiamate sono arrivate per pregare per i malati e così via, ma in un certo modo mi sono tenuto lontano da ciò. Sto cercando di tenere la mia mente esattamente sugli insegnamenti biblici ed ora non so cosa farà il nostro Signore. Aspettiamo la chiamata oltreoceano per andare oltreoceano. Ho pensato che questo fosse un tempo meraviglioso. Forse da allora, forse il fratello Neville starà meglio a quel tempo. Potrà riprendere proprio dalla forza e proseguire in questo risveglio. Vorrei vederlo proseguire attraverso la Pasqua e vorrei avere un grandissimo battesimo qui il mattino di Pasqua. Non sarebbe meraviglioso? Proprio un momento in cui un grande gruppo verrà battezzato. Credo qui ci siano alcuni giovani da essere battezzati. Ed ora, mentre sono sulla domanda dei giovani, ora abbiamo dei visitatori. Immagino di non conoscere chi viene qui e chi no. Io proprio non conosco il 12° capitolo per iniziare voi con le matite e la carta. Abbiamo delle Bibbie in più, se qualcuno desiderasse seguire alcune scritture e ne volesse una. Uno degli anziani sarà felice di portarvela proprio ora, se alzerete la mano. Abbiamo 5 o 6 Bibbie qui. Gli altri sono Nuovi Testamenti, fratello, e sarò per lo più nel Vecchio Testamento stasera. Nello studiare la Scrittura sono stato accusato, e faccio parecchio uso, del simbolismo. La qualcosa, simbolismo, è simboleggiare il vecchio con il nuovo. Vi dirò perché lo faccio, è a motivo di questo. Forse a volte le grandi parole che studiosi e così via cercano di dare alla Bibbia nei suoi termini o pronunce. Sono soddisfatto di prendere la King James per conto mio. Ha passato le tempeste più a lungo di qualsiasi traduzione finora e io ci credo in quel modo. E credo che tutta la Scrittura insegni che tutto il Vecchio Testamento era un'ombra delle cose a venire. Quindi se sto andando verso quel muro e la mia ombra è lì davanti a me, dichiarerà qualcosa su come sono io quando ci arriverò. Mostrerà se sono un animale a quattro zampe o se sono un uccello o qualsiasi cosa fosse. L'ombra lo dichiarerà. E il Vecchio Testamento era un'ombra o un simbolo del Nuovo Testamento. Tutto il Vecchio Testamento indirizzava al Calvario. Credo, tramite l'aiuto dello Spirito Santo, che durante le prossime settimane, per quanto tempo non lo so, ma posso dimostrare da ogni capitolo del Vecchio Testamento parlava di Gesù Cristo e tutto fu adempiuto in Lui. E noi in Lui siamo completi. Quanto semplice Dio l'ha reso. In Cristo siamo completi. Ora, l'uomo ha sempre cercato di salvare se stesso e fare diverse cose tramite cui essere salvato, ma non è mai successo nel Nuovo Testamento. Tramite ogni nostra opera e per grazia siete salvati, tramite la fede. E l'unica cosa che può salvarvi è la grazia. Ora, ho fatto alzare le mani poco fa, non sapendo chi siano i membri qui della Chiesa e chi non lo sia, per vedere come regge il confronto con il cristianesimo. E sembra che siate circa il 99% cristiani qui stasera, e spero che gli altri lo siano ora. Ora, il libro di Genesi è il capitolo del seme della Bibbia. Quello è il principio. La parola Genesi significa il principio. Ed ora, domani sera, dobbiamo andare in Esodo per prendere figli. E la parola Esodo viene dalla parola di chiamare fuori, uscire. I figli erano di Israele, erano stati nell'Esodo. Nel loro esodo uscirono dall'Egitto nella terra promessa che Dio aveva dato loro. Ora, per poter afferrare correttamente l'immagine della Chiesa di allora e simboleggiarla con oggi, dovete tornare al seme per portarla nell'esodo prima che possa avere l'esodo. Ora voi oppure portatelo nel dove potete vedere dov'è la Chiesa e come si stabilirono in Egitto e allora vedrete come Dio li chiamò fuori. E poi durante il resto della settimana andremo dritti così alle Scritture. E stasera vogliamo usare molte Scritture, se piace al Signore, sull'insegnamento. Ora, il primo punto che vogliamo scoprire è perché questa è stata la cosa più grande che abbia trovato tra i cristiani in tutto il mondo, è stata una paura. Hanno sempre paura e quando una piccola malattia colpisce, hanno paura. Molti a volte mi chiedo, ed ora io sono insieme a voi, ma ora quello che sto cercando di fare stasera e in questa prossima settimana è cercare di allontanare quella paura tramite la parola di Dio. Ora verreste da me e direste, bene, fratello Branham, credo questo, ora credo quello. C'è solo un modo al mondo per dimostrare. Ora, io non potrei seguire l'esperienza di qualcuno, il rituale della Chiesa di qualcuno. C'è solo una vera prova di ciò di cui si tratta è la parola di Dio. Ora, se la parola di Dio dice una certa cosa, allora devo credere che quella è la verità. Recentemente c'è stato un giovane ministro che è venuto da me e mi ha parlato di una certa situazione e ha detto che ha pregato su ciò e ha detto che il Signore gli ha rivelato che era in un certo modo. E l'ho guardato un po' e ho detto, fratello, è molto bello. Ho detto, io apprezzo che il Signore faccia questo per te, ma lascia che ti dica qualcosa. Ciò è contrario. Ha detto, bene, la visione è venuta da Dio. Ho detto, non potrebbe esserlo, fratello, perché era contraria alla parola. Ora dobbiamo provare tutte le cose tramite la Scrittura, non cosa se è contraria alla mia fede, eppure la Scrittura dice così, la Scrittura è giusta e io sono nell'errore. Vedete, la Scrittura ha sempre ragione e l'unico modo in cui potete fare qualsiasi cosa è tornare alla Scrittura. Ora, è vero? Ora mi piace sentirvi dire Amen quando la credete, vedete? Amen significa così sia. Ora non possiamo. L'altro giorno qualcuno mi ha chiesto, bene, persino oggi, in merito ad una certa persona che era una persona di successo in una certa cosa che stavano facendo, e hanno detto, oh fratello Bill, il Signore deve essere in quello. Ho detto, non può esserci. Oh, hanno detto, stanno salvando anime. Ho detto, non può essere, perché se lo è contrario alla sua parola. Quindi Dio non dirà una cosa e poi dirà un'altra cosa. Egli dirà continuamente una cosa. Vedete, Dio non può mentire, Dio è infallibile, le sue parole lo sono. Per essere Dio egli deve essere sovrano, vedete, ed egli l'ha fatto. Ed ora dite, bene, non pensi che se Dio ha fatto una certa cosa qui, anche se la sua parola dice? Ho detto, no, la Bibbia ha detto, chi toglie o aggiunge qualcosa che è in questo libro sarà tolta dal libro della vita per lui. Quindi è quel motivo, sempre per ogni cosa, non per esperienza o non per quello che sembra, ma per quello che ha detto la parola di Dio. Ora, il Nuovo Testamento, Paolo disse, quando anche noi o un angelo dal cielo verrebbe ad insegnare qualche altra cosa oltre a quella che avete udito, è Galati 1:8, se volete annotarlo, sia per voi anatema. Ora, quindi torniamo indietro ora e prendiamo il principio e scopriamo quanto è certa questa parola. Ora tenetelo a mente, e mentre raccogliamo qua e là in questa Bibbia, vedrete che i denti della ruota di Dio girano lentamente ma sicuri. Potrebbe sembrare a un milione di miglia di distanza, ma sta girando proprio lassù del continuo, e uno di questi giorni arriverà qui ora ad ogni costo. Prendete proprio qualsiasi dei. Vorrei che ora avessimo tempo per tenere uno studio sulla Bibbia di circa 6 o 8 mesi qui, per prendere il libro di Genesi e non lasciare mai la Genesi. E credo entro le prossime 3 o 4 settimane di studio in Genesi. E vedremo come ogni filo di ciò accende proprio lungo la Bibbia, ogni parola di ciò. Ora ho avuto 2 anni in cui io stesso ho studiato in Genesi. E sono ancora al secondo giro attraverso ciò. E non ho ancora concluso metà di essa. Ebbene, ho impiegato settimane solo su 2 o 3 versetti, e trovate che in quel seme, se volete sapere che tipo di raccolto avrete o cos'è questo che sta crescendo nel campo, tornate indietro per scoprire cos'è il seme. Il seme produrrà esattamente ciò che produrrà del suo tipo. Un gran turco produrrà gran turco, una lappola, un frumento, frumento, qualsiasi cosa sia, produrrà ciò che era il seme. E tutti questi culti e rivolte, tutte queste cose ismi di oggi, per grazia di Dio, tutti sono scritti in Genesi, dove ha avuto il suo inizio là in passato, e ha solo un altro nome. Ma osservate l'operare dello Spirito in quel giorno e osservate come opera oggi, e vedrete che è proprio la stessa cosa. E amici, parte di ciò è sorprendente. Sareste sorpresi nel sapere che alcuni di loro sono nei regni ecclesiastici più elevati. Ora guardate quello spirito come esso sorse là in passato in Caino, come scese attraverso Cam, proseguendo attraverso Nimrod da Babilonia scese ai giorni della venuta di Gesù. Insegnanti, studiosi della Bibbia, e mancarono di riconoscere il Signore Gesù Cristo, ed erano là studiosi, raffinati, uomini santi, giusti. conoscendo la parola proprio, ogni lettera d'essa e dovere come era scritta, conoscendola a memoria in ogni dettaglio, ogni rotolo e ogni cosa, doveva nascere in un certo lignaggio di uomini o venire in un sacerdozio o una tribù per uscire, per essere un sacerdote. Studiosi raffinati, studiosi di seminario di oggi sarebbero molto dietro rispetto ad uno di loro, e tuttavia mancarono di riconoscere Gesù. E quando Gesù venne erano uomini santi, e Gesù disse: voi siete dal padre vostro il diavolo. Disse: voi errate, non conoscendo la potenza di Dio né la parola di Dio. Potreste immaginare il Signore Gesù Cristo che chiama un santo, un giusto studioso, studente della Bibbia, un diavolo? Ma io lo fece. Ed ora, se tornerete indietro, scoprirete da dove venne. E osservate, si sta proprio muovendo oggi con una forza terribile. Oh, sta a voi, fratello mio, sorella, considerate ciò che state ascoltando e non sottovalutate mai la potenza di ingannare di Satana. Non sottovalutatelo mai, lui è il più subdolo possibile, e lo spirito anticristo non è il comunismo, no, lo spirito anticristo è così simile alla cosa reale che sedurrà gli stessi eletti se possibile. Gesù lo disse, Matteo 24, è uno spirito religioso. Oh, beh, Caino e Abele erano fratelli, il corvo e la colomba erano sullo stesso posatoio, Esaù e Giacobbe erano fratelli. Giuda e Gesù erano nella stessa chiesa, uno il predicatore e l'altro il tesoriere. Vedetela, sempre proprio l'inganno. La menzogna che Satana disse ad Eva era verità al 90%. 90% verità è la menzogna che potete dire. Come ho sentito uomini tralasciare parti nella scrittura solo per evitare, essa ferisce la loro teologia, vedete. Ma se questa parte è giusta, quella parte è giusta. Mettiamola insieme e facciamola adattare all'intera Bibbia. Ora, al principio, quando Dio... Non avremo tempo in questo per tornare a quel punto, ma inizieremo quassù all'inizio della Chiesa, e quello fu quando Dio... Ora, la parola Chiesa significa chiamati fuori, il popolo chiamato fuori. E credo in ogni denominazione sotto il cielo oggi ci devono essere delle brave persone in ognuna di esse. E credo che se Gesù verrà sarà un gruppo chiamato fuori. E credo che siamo molto lontani dalla venuta del Signore per quanto riguarda la Chiesa. Le nostre condizioni non sono in condizione per la venuta del Signore. Non possiamo avere fede per la guarigione divina, figuriamoci per essere rapiti. Deve accadere qualcosa. Ebbene, se qualcuno parla del rapimento, dicono: di cosa stai parlando? Alcune persone, membri della Chiesa, parlate della guarigione divina. Non credo in tale cosa. Non possono vedere, dicono. Ebbene, credo che li abbiano ipnotizzati. Ebbene, come potrebbe quella persona andare mai in un rapimento? Come potrebbe risorgere dai morti quando non c'è niente da cui risorgere? Non c'è niente là che lo risorga. È solo una finzione mentale, psichico. Quando dite: credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, quello va bene, ma fratello, se quello non viene dal cuore, bene, è solo mentalmente. E non può venire dal cuore finché lo Spirito Santo non ne rende testimonianza. Gesù disse che nessuno, ovvero la Bibbia disse, nessuno può dire che Gesù è il Cristo se non per lo Spirito Santo. E non potete dirlo da voi stessi, lo Spirito Santo deve dirlo da voi. Guardate quando Gesù, quando Pietro lo confessò, disse: tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo. E io dico: tu sei Pietro, e su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Non è giusto? Quindi vedete dove ci troviamo. Ora il centro, ora inizieremo. Al principio Dio chiamò e chiamò fuori il suo popolo. Sto parlando troppo forte, fratello Cox, o non abbastanza forte? Un po' troppo forte, mi dispiace, io questa cosa ha una voce terribile ed ero abituato a grandissimi fienili, auditorium e gli spazi aperti e altro, immagino di gridare un po' troppo forte, non intendo gridare contro di voi. Ora in Genesi, il 12° capitolo, iniziamo dal nostro primo punto stasera. Ora il Signore aveva detto ad Abramo: vattene fuori del tuo paese, del tuo parentado e della casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, ed io ti farò divenire una gran gente, benedirò coloro che ti benediranno, e io magnificherò il tuo nome, e tu sarai benedizione. ed io benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno, e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te. Abraham, venendo da Babilonia con suo padre giù a Shinar, lo Shinar, la valle di Shinar, dove andarono le anime di molti dopo la distruzione di Babilonia, o avvenne la confusione. Il padre di Abraham, il genitore, portò Abraham e i suoi cari giù a Shinar. E tutto quel paese, tra tutte quelle persone, Dio trovò favore con uno, anzi, un uomo trovò favore presso Dio. Ora voglio che notiate che è l'inizio del cristianesimo, della Chiesa, e voglio che notiate, non fu perché Abraham era un uomo buono, fu perché Dio elesse e scelse Abraham. Non fu Abraham a scegliere Dio, fu Dio a scegliere Abraham. Riuscite a vederlo? E ora osservate. Ora, come fu allora, così è oggi. Non siete voi a scegliere Dio, è Dio che vi sceglie. Ora, questo potrebbe essere molto forte, e voglio che notiate, immediatamente dopo la scelta, elezione, c'è la separazione da tutto il resto, appena egli chiama. Egli elegge e chiama, poi quando chiama, egli vi separa da tutto ciò che è attaccato a voi. Quello dimostra che non è una denominazione, non sono due o tre persone insieme. Egli si aspetta ogni individuo. Amen. È un affare individuale con ogni persona. Non è perché mia madre è salvata che io sono salvato. È perché Dio mi ha scelto in Cristo. Voglio che lo vediate. Non scegliete voi stessi, non la vostra scelta, quanto avete pregato, quando avete voltato una nuova pagina. Non avete avuto niente a che fare con ciò. Dio, oh my, quando iniziate a vedere qual è la verità. Dite, vuoi dire che io non mi sono rivolto al Signore? No, Signore, non avete proprio modo di rivolgervi al Signore. Tutta la vostra natura, tutta la vostra costituzione era contro Dio. Dio vi ha chiamati, è sempre stato in quel modo. Nel giardino dell'Eden, quando l'uomo peccò all'inizio, guardate la natura di un peccatore, nascondersi. Ma avrebbe dovuto essere Adamo a chiamare Dio. Fu Adamo a nascondersi e Dio a chiamare Adamo. Lo vedete? Quella è la natura di un peccatore. Nascondersi, scappare via, seguire qualcosa. Ma Dio chiama. Oh my, grazia, grazia sorprendente, Dio chiama. Ed ora notate, dite, oh, quelli erano Adamo ed Eva. È sempre lo stesso attraverso la Bibbia. Gesù disse, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. È giusto? Ora quella è la parola. Ed ecco come lo vogliamo, la parola. Allora sapete dove vi trovate. Quanti qui dentro sono cristiani stasera, sanno di essere cristiani? C'è qualcosa in voi che dice che siete un cristiano? Sì, bene. Vedete bene, dovreste essere le persone più felici al mondo. Dovreste proprio crederlo, ma è facile. Prendete la parola di Dio perciò. Ora, prima di poter diventare un cristiano, Dio vi ha chiamati. Non voi che chiamate Dio, Dio ha chiamato voi. Ora, egli chiamò Abraham ed egli è il padre di tutti noi, la fede. Notate ora, egli disse Abraham, Ora è lezione, voglio continuare su quell'elezione, saldi, perché è la verità. Ora, voi non siete diventati un cristiano solo per coincidenza, perché diventate un cristiano prima che eravate in questo mondo. Prima di nascere, Dio vi ha ordinati ad essere un cristiano. Dal giardino dell'Eden, da prima della fondazione del mondo. Oh, dite, è così, fratello. Quella è la verità. Dio, prima che mai sapeste qualcosa, c'era un tempo in cui sapevate la vostra mente ora è all'oscuro di ciò. C'è stato solo un uomo sulla terra che sapeva di esistere da prima ed era Gesù. Egli disse, glorificami Padre con la gloria che avevo con te prima della fondazione del mondo. Egli era Dio incarnato, poteva tornare là dietro e sapere cos'era. Ma le nostre menti là sono all'oscuro. Ma noi eravamo ordinati, predestinati. Sapete cosa significa predestinati? La destinazione di qualsiasi cosa è stata prevista da Dio. Amen. Quello non è latte scremato ora. Notate, credo che quello vi abbia sbalordito. Faremo meglio ad andarci un minuto. Andate con me in Efesini il primo capitolo e leggiamo solo un po'. Perché temo che lo stiate mancando e pensiate solo che lo stia dicendo io. Non è così. Ascoltate attentamente ora. Arriveremo alla chiesa fra pochi momenti o dopo poco. Ora, Efesini 1, Paolo sta parlando, indirizzando in modo chiaro e diretto alla Chiesa. Ecco cosa stiamo facendo stasera. Questo non è per bambini, questo è per i grandi, non per bambini. Piccoli bambini, ne ho una piccola là dietro che ha imparato a camminare. Lui barcollava e cadeva, si rialzava e pensava di star facendo qualcosa di grande. Una volta io ero così, ma ora sono un uomo, ho messo da parte le cose da bambino. Ora dobbiamo arrivare alla sana dottrina. Mi piacciono le buone vecchie riunioni dove si acclama, dove battiamo proprio le mani o acclamiamo e abbiamo un buon tempo. Abbiamo grandi servizi potenti, altro danziamo sulle bolle per dire. Ma aspettate, poi quando arriva il tempo della resa dei conti, non sapete dove vi trovate. Torniamo indietro e scopriamolo. Scopriamo cosa ce lo fa fare. Torniamo al fondamento. Vediamo dove ci troviamo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, mi piace quello. Nessun seminario mi ha inviato la volontà di Dio a coloro che sono in Efeso. Ora osservate, sta rivolgendo ciò e fedeli in Gesù Cristo. Osservate, rivolgendola proprio a chi? Non al peccatore, non a bambini, ma a coloro che sono cresciuti. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio. Guardate, grazie a voi e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Oh, ma vedete a chi si sta rivolgendo? Non un gruppo di bambini, a persone che siedono nei luoghi celesti e sono state benedette. Ora disse, sapete qualcosa, vi è stato insegnato e siete salvati e voglio dirvi di cosa si tratta. Oh, mi piace quello. E voi? Voglio che posiate i vostri piedi sui cieli per un po', invece di essere così legati alla terra. Disse, ora voglio dirvi perché. Voglio darvi un po' una piccola spinta, un piccolo risveglio, una piccola stimolazione. Amen. Mi piace la stimolazione. In un certo modo vi fa crescere, specialmente quando sapete dove potete dire che è il così dice il Signore. Ora voglio parlarvi, disse, voi che sedete nei luoghi celesti in Cristo Gesù, benedetti insieme con ogni benedizione spirituale, i doni di Dio manifestati, guarigione divina, profezia, ogni cosa che procede. Ora voi siete persone cresciute, voglio parlare a voi, sto rivolgendo questo a voi. Ora osservate, siccome, amen, ora eccolo. Spero che veramente lo lascerò penetrare per bene, molto bene, perché farà bene, forse andrà proprio fino alle ossa. Siccome in Lui ci ha Dio eletti. Chi l'ha fatto? L'ho sentito e sono venuto. No, no, non voi. Egli ha eletti, a tempo passato, ci ha eletti la Chiesa, in Lui. Quanto tempo fa, Paolo? La settimana scorsa quando hai tenuto il risveglio? No. Avanti la fondazione del mondo. Ora potete cavalcare la nuvola, vedete? Egli fece cosa? Egli ci ha scelti Lui, Cristo, prima della fondazione del mondo. Vorrei che avessimo un po' di tempo per andare in Giobbe 7,37 e vedere dove disse, dove eri tu quando ponevo le fondamenta del mondo? Prima che ponessi le fondamenta del mondo, dichiarami dove sono poste. Oppure, dove eri tu quando le stelle del mattino cantavano insieme ai figli di Dio, gridavano di gioia, dicendo a Giobbe, cingiti i lombi come un uomo, voglio parlarti. Ora Paolo dice, egli ci ha scelti lui, la Chiesa, prima della fondazione del mondo. Ora osservate, a ciò che siamo santi, non la nostra santità. Ebbene, dite, credi nella santità, fratello Branham? Certo, non la mia, la sua. La mia santità non è niente, la sua è perfetta. Ebbene, allora dite, credi di poter bere o... No, non l'ho mai detto. Guardate, un granello di frumento può produrre solo frumento, non può produrre l'appole. Non c'è desiderio in esso, non c'è vita in esso per produrre l'appole. E se siamo in Cristo Gesù, non siate sedotti, fareste meglio a cercare questo attentamente ora. Vedete, se continuate a dire bene, non mi condanna a fare questo. E non mi condanna a fare quello, cose del mondo. Ora io vi ferirò solo un poco, tirerò le piume dall'altra parte. Ma è quest'unica evidenza certa, non siete mai stati a Cristo, non siete mai nati di nuovo. Chi ama il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche lui. Ora, se smettete di farlo solo perché sapete che dovreste farlo, e smettete di fare questo, quello è il segno che non siete ancora arrivati da nessuna parte. Quando quella cosa diventa morta in voi, e la natura di ciò se n'è andata. C'è un'altra persona là dentro ed essa può solo produrre lo Spirito Santo che era in Cristo in voi, produce la vita simile a Cristo. Non fate niente voi, è ciò che Egli fece. Egli lo scelse prima della fondazione del mondo. Qualcuno ha detto, ebbene, so di essere stato salvato perché ho smesso di fumare. Non era quello il motivo per cui sono stato salvato. Non era quello il perché siete stati salvati. Siete stati salvati perché Dio vi ha scelti prima della fondazione del mondo per essere salvati. Quello è l'insegnamento della Scrittura. Amen. Ora, vedete, iniziamo a scoprire che non siamo noi. È Lui, vedete. Egli ci ha scelti. Abramo non poteva dire, benedetto Dio, io sono sceso dalla torre di Babilonia, alleluia, ecco perché sono stato salvato. Egli allora avrebbe salvato l'intero gruppo, se quello è il motivo per cui lo fecero, vedete? Egli non lo fece. Egli elesse Abram, e quello fu proprio l'inizio della nostra salvezza che fu data all'uomo quando egli lo chiamò. E lo elesse, lo predestinò, e gli diede una promessa e fece un patto con Abramo e la sua progenie per sempre. Ora potremmo proseguire qui e leggere un intero capitolo su quello, ma non abbiamo il tempo. Ora, Dio chiamò, osservate, quando qui chiamò Abramo, lo chiamò per elezione, non perché lui era, perché Dio era. Ed egli lo chiamò fuori dal suo popolo e lo benedì, e gli disse che io ti salverò, e di seguito qui egli dice, e tu verrai a me in età avanzata. Prima di fare qualcosa per meritarlo, Dio lo scelse e gli parlò, e non solo te, ma la tua progenie dopo di te. Oh, mai! Notate, ed egli tornò, l'ottavo versetto, ora leggiamo un po' più avanti su quest'altra cosa. Ed Abram se ne andò, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Or Abramo era d'età di 75 anni quando partì di Caran. Abramo dunque prese Sarai sua moglie e Lot figliuol del suo fratello e tutte le loro facoltà. Ora osservate, proprio là fece ciò che Dio gli disse di non fare. Prese Lot suo nipote e Abram prese suo padre. Ma egli non gli disse di prendere suo padre, ma lui lo prese comunque. E qualsiasi lettore della Bibbia, leggete questo in Genesi domani, quando avrete tempo, notate che fu un sasso nella scarpa finché il vecchio morì. Era una pietra d'inciampo per tutto il cammino. E così era Lot. Dio chiamò Abram, non Lot. Chiamò Abram, non suo padre. E benedite che ne è di Sara. Un uomo e sua moglie sono uno. Efesini, sono una sola carne. La Bibbia ha detto così. Bene. Ma chiamò Abram e gli chiese, e gli disse di separarsi da tutto ciò che aveva e di andare in una terra straniera. Guardate, una separazione, andare in una terra straniera di cui non sapete nulla, quello è il cristianesimo, separarsi dalle cose del mondo perché Dio vi ha chiamati. Andare in un'altra terra per dimorare fra persone di cui non sapete niente, per essere un pellegrino. Amen. Quando ci penso, posso a stento trattenermi, pellegrino, straniero. Il vecchio Giacobbe morente, stando davanti a Farone, disse, sono stato così tanti anni nel mio pellegrinaggio. Amen. Cos'era lui? Iniziò a tornare in sé. Il piccoletto aveva agito così male. Sapeva di essere solo un pellegrino qui. Ora, notate, arriviamo all'ottavo versetto e Dio qui promette ad Abram come salverà lui e la sua progenie dopo di lui. Ora, egli fece il patto incondizionato. Non è proprio esattamente che egli lo fece solo perché egli era Abram. Egli non disse, ora Abram, se tu farai questo, se tu farai quello. Egli disse, Abram, io l'ho già fatto. Non c'è niente che tu debba fare. Io stesso l'ho fatto. Amen. Oh, mai. Quando ci penso, Dio lo fece lui stesso, senza condizioni. Il patto di Dio è incondizionato. Dite bene, fratello, ho smesso di mangiare carne, non faccio questo io. Fratello, quello non ha niente a che fare con ciò. Non è se mangiate carne o non mangiate carne, o osservate i giorni sabbatici o i nuovi luni, o se andate alla scuola domenicale la domenica, o cos'è questo, siete salvati senza condizioni. Allora dite, fratello Branham, allora se sono salvato, gloria a Dio, posso fare quello che voglio. Sì, Signore. E se sei salvato, fratello, non hai desiderio di niente del mondo. e tutto il tuo cuore è centrato su quello. Non potete stare lontani da ciò, ma finché là c'è qualcosa che tira, sapete che c'è ancora qualcosa di sbagliato. Ora elezione, Dio chiamò Abram, gli disse che lo avrebbe salvato senza condizioni. Ora andiamo qui dopo che la promessa arrivò un po' dopo. Voglio che andiate in Genesi 15:7 con me qui solo un momento e leggiamo qui solo per alcuni momenti. Bene. E il Signore gli disse, io sono il Signore che ti ho fatto uscire di Ur dei Caldei e per darti questo paese a ciò che tu lo possegga. Ed Abramo disse, Signore Dio, in che conoscerò io che io lo possederò? Ora, Abram, dopo essere uscito dal paese, i Caldei, la terra, la città di Ur dei Caldei, la terra di Shinar, separato, venne fuori. Guardate quello, proprio come i cristiani oggi. Stanno ancora peregrinando, guardate. E il Signore gli disse, pigliami una giovenca di 3 anni ed una capra di 3 anni ed un montone di 3 anni ed una tortora ed un piccione. Ora domani voglio che andiate avanti e lo leggiate, se lo state annotando di seguito. Lo citerò a motivo del tempo, lo spazio, perché non voglio trattenervi troppo a lungo. Voglio che torniate domani sera, così potremo entrare proprio in questo. Stiamo solo disponendo un punto stasera, solo un fondamento, vedete? Ora prese queste giovenche, capra e montone, una tortora e un piccione, divise il montone e la giovenca e così via, e li dispose. Mise la tortora là dentro e senza dividerla, e tenne lontani gli uccelli d'essi fino al tramonto del sole, e Dio scese su Abram per confermare quel patto. Scese e disse, ora Abram, ora ti dimostrerò cosa farò, ed egli, e sapete, molti di voi erano qui in chiesa anni fa, ho insegnato questa stessa cosa, sì signore, lo insegnava dietro nel 1949, bene, lei ce l'ha segnato nella sua Bibbia. Guardate, poi egli scese e mostrò ad Abram ciò che stava per fare, prima mise Abram a dormire. Ora, Abram, tu non hai niente a che fare con ciò. Ora, per voi che cercate di salvare voi stessi, ho compreso che nella chiesa il tabernacolo, dopo essere stato sotto quell'insegnamento, che molte persone hanno lasciato il tabernacolo, sono usciti in culti e così via, per credere ad ogni genere di cose che c'è da credere. Alcuni di loro hanno smesso di mangiare carne, alcuni di loro osservano i giorni sabbatici e noviluni. E io non suppongo abbiano fatto sacrifici e tutto il resto dopo aver davvero rifiutato di accettare la parola di Dio. Questo dimostra che cos'era qui dentro. Paolo disse sono usciti perché non erano dei nostri. Vedete così? Vedete vero? Lo Spirito Santo farà presa sulla parola di Dio. Quelle cose ad una resa dei conti saranno dimostrate essere errate. Ora egli disse Abram, lo mise a dormire e disse, ti mostrerò come lo farò, come manterrò il mio patto. Ed egli prese quegli animali e ora osservate, quando Abram si addormentò, mostrando che la morte doveva venire per ogni creatura. Poi davanti a lui apparve una fornace ardente e una fornace ardente rappresentava l'inferno, poiché ogni peccatore meritava di andare all'inferno. E poi oltre a quella, vicino al sacrificio sulla collina, c'era una piccola luce bianca che passò tra ognuno di quei pezzi di sacrificio. Il patto! Se noterete, ci sono molti modi in cui le persone fanno un patto molte volte. Noi oggi come facciamo un patto? Diciamo, qua la mano, stringiamola, quello è l'accordo, è il nostro patto, vero? Nei giorni antichi erano soliti, ma in Cina, sapete come fanno un patto? Gettano sale uno sull'altro, quello è il patto in Cina, vedete? E fanno diversi patti, le diverse usanze delle persone. Ma l'usanza orientale era di uccidere una bestia e stare in piedi fra questa bestia e poi scrivere. Qui lo trovate, il Levitico, e scrivevano qui il loro accordo. E quell'accordo veniva strappato in due sopra questa bestia morta. E facevano un giuramento sulla bestia morta che se avessero infranto questo patto, che il loro corpo sia come questa bestia morta. E davano un pezzo ad ognuno e poi venivano mandati via. E quando tornavano, quei due pezzi dovevano combaciare esattamente gli stessi pezzi. Quanto meraviglioso! Dio facendo un patto, mostrando, anticipando che ho giurato che lo farò, nella tua progenie benedirò tutte le nazioni del mondo. Leggetelo, benedirò i gentili, benedirò l'uomo nero, l'uomo giallo, l'uomo bianco. Io benedirò tutti attraverso la tua progenie, perché da te usciranno re e principi. Come lo farai, Signore? Ti mostrerò come. Ed egli gli mostrò sul fianco della collina dove rappresentavano quei pezzi. E qualsiasi studioso della Bibbia qui sa che ognuno di quelli era un animale puro che rappresentava il sacrificio di Gesù Cristo. Egli era il montone, egli era la giovenca che fermava le acque di separazione quando c'erano le acque di separazione. Ora abbiamo il lavacro tramite l'acqua, tramite la parola per la separazione dal peccato, tramite la parola, tramite il credere. E il piccione e la tortora erano la guarigione divina. Tutto quello in Cristo. Amen.
Amen. There, God showed Abram.
E là Dio mostrò ad Abramo cosa avrebbe fatto, che tramite la progenie di Isacco egli avrebbe portato il suo unigenito figlio Cristo. E fu ucciso là tra i cieli e la terra quando il sole tramontò, l'oscurità sulla terra, e là egli lo fece a pezzi. Dio tirò la sua anima fuori da lui e scrisse un patto con le famiglie della terra quando quel prezioso sangue incontaminato dell'Onnipotente Dio, grondante dalla vena dell'Emanuele, egli strappò fuori da lui quell'anima e gli disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il suo volto pieno di sputo, di derisione, una corona di crudeltà tirata giù sulla sua fronte, i suoi chiodi piantati erano chiodi romani, la sua schiena lacerata al punto che si vedevano le sue costole penzolando sulla croce, gridando, morendo da peccatore, il peccato del mondo su di lui. E là Dio lacerò i suoi fianchi, strappò la sua anima da lui quando disse: nelle tue mani rimetto il mio spirito. Ed egli abbassò il capo e la terra tremò e fece esplodere le sue rocce. Ecco, ecco il patto di Dio, ecco l'adempimento di ciò. Tra pietre in frantumi e cielo scuri, il mio Salvatore chinò il capo e morì. La cortina che si schiuse rivelò la via verso le gioie del cielo e il giorno senza fine. Oh Calvario, Gesù sanguinò e morì per me. Allora egli strappò l'anima del suo stesso figlio, separò un patto e gettò il corpo nel terreno. Rimase là per tre giorni e notti, risorse, perché non è possibile che il mio santo becca la corruzione, né lascerò la sua anima all'inferno. E la sua anima era il suo spirito che ascese all'inferno, ed egli risorse, Dio lo fece, e prese il suo corpo e gli diede vita. E prese il corpo di Gesù e lo pose alla sua destra in gloria, e mandò indietro lo Spirito Santo come un patto. Eccovi, non mancare questo, fratello, senza il battesimo dello Spirito Santo sei perduto. È l'unico. Non dovrai preoccuparti dell'andare in cielo. Se qui dentro non c'è niente di soprannaturale, le porte non si possono aprire. Potreste camminare là e sbattere la testa contro ciò. Ma se lo Spirito di Dio è là dentro, lo Spirito di Dio all'interno scardinerà le porte. Ci deve essere la cosa qui dentro per aprire là. È così. Quindi siete già giudicati proprio su ciò che pensate di Gesù Cristo. Ora, eccolo venire, strappato, lacerato, fatto a pezzi. La sua anima andò a Dio, Dio lo benedì. E poi la sua anima tornò indietro nella forma del battesimo dello Spirito Santo che entra in ogni credente per santificare, purificare la mente, purificare il cuore e lasciare là dentro una porzione dello Spirito Santo qui e là. E quando lo Spirito Santo viene dato, quello stesso Spirito Santo che portò il corpo di Gesù fuori dalla tomba rapirà, e quel patto deve combaciare come egli là lacerò e diede il corpo. tornò a Dio e lo Spirito tornò sulla terra, allora il vostro spirito dovrà essere lo stesso tipo di spirito o mancherà quel luogo di unione. Amen. Sì, Signore, non perché vi rendete voi stessi, ma perché qualcosa, l'amore di Dio si è diffuso nella vostra anima, ha strappato via ogni idolo terreno. Eccolo! E c'è qualcosa che proprio respira e chiama Dio, e la vostra anima qui dentro che grida al Padre Celeste. Eccovi, quello vi dà una fede, voi diventate la progenie di Abramo. Credete alla promessa di Dio come fece Abram, sebbene tardasse tuttavia lo credete. Fedele, Abram non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu fortificato dando lode a Dio. E non potete rimanere salvati da un risveglio all'altro. Voi definirvi la progenie di Abram, fareste meglio a considerare prima qualcosa. Non giudicate male nulla, rimanete proprio con la parola. Abram non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio. Quando egli gli disse che gli avrebbe dato un figlio, aspettò 25 anni, diventò sempre più forte. Egli crebbe in grazia e conoscenza del Signore. Amen. Non avevo intenzione di iniziare a predicare, ma ciò ha proprio iniziato a predicare in me. Bene, Dio chiama e legge. Ora potreste anche affrontarlo. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Ci sono persone che non saranno mai salvate, qualunque cosa facciano. E lo sapete. Ci sono persone che sono predestinate ad essere perdute. Ci sono persone che sono predestinate a essere salvate. Tutti quelli che sono predestinati a essere salvati saranno salvati malgrado tutto. Quello non è andato tanto bene, sembra che non lo afferriate. Bene, voltiamo allora, troviamolo proprio e vediamo cosa disse Dio. Andiamo prima nel Nuovo Testamento, datemi Romani 9 solo un minuto e vedremo se questo è giusto o meno. Vedremo se Dio disse che alcuni sarebbero stati perduti e alcuni che sarebbero stati. Vi piace la parola di Dio? Ebbene, vediamo cosa essa dice ora. Ora ascoltate attentamente, prendetevi tempo, non abbiate fretta. Ora osservate Romani 9, Paolo che parla, il Nuovo Testamento. Prendete molti punti nel Vecchio. E voi che lo state annotando, annotate anche Giuda 4 mentre ci siete. Uomini ab antico predestinati a questa condanna. Uomini che mutano la grazia di Dio in lascivia, usciti in cerca di cupidigie mondane. Anche in Timoteo, dove essa dice, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè e Aronne. Così questi resisteranno alla verità, uomini di mente reproba. Dio disse che ci sarebbero stati e ci sono. Guardate le cose false, uscite qui, passate attraverso le chiese pentecostali, metodista, battista, santità, ovunque vogliate. Troverete persone che lo imitano, persone che agiscono come se lo fossero. Ebbene, gloria a Dio, alleluia! Una donna l'altro giorno ha detto 10 figli, ma gloria a Dio, il Signore mi ha chiamato a predicare il Vangelo, alleluia! Uscirò, lo farò. Egli non ha fatto una tale cosa. Egli non l'ha mai fatto e mai lo farà, perché disse che non l'avrebbe fatto. Ora, ma lei pensava di sì. Sì, Signore, Dio le ha dato 10 figli da crescere, ecco cosa doveva fare. Bene, ma il fatto è che si impantanano tutti con l'entusiasmo. Ebbene, dicono, non ho bisogno che qualcuno mi insegni, gloria a Dio, lo Spirito Santo. Ebbene, allora lo Spirito Santo era in errore quando disse che stabilì nella Chiesa alcuni insegnanti? Dio li ha posti nella Chiesa come insegnanti, quello lo conclude. Perché hai posto insegnanti là dentro se lo Spirito Santo compirà tutto l'insegnamento, vedete? Bene, vedete? Ciò di cui la gente ha bisogno è che il loro cervello sia battezzato oltre alla loro acqua. È così. Bene, scusate quell'espressione tagliente, ma voglio farlo penetrare davvero. Vogliamo un risveglio? E fratello, dovete agitare la cosa. Prima di poterlo fare, dovete cacciare via Satana. Non litigate con lui, prendete la vostra posizione e rimanete là. Dovete combatterlo in tutto il mondo e ogni altro cristiano che abbia mai preso posizione per Dio deve combatterlo. Ma se sapete in cosa vi trovate, ciò che sapete essere la verità e il così dice il Signore, potete restare là. Dite bene, gloria a Dio, sono stato salvato perché ho smesso di bere. Gloria a Dio, un brivido mi è corso lungo la schiena, un potente vento impetuoso mi ha colpito in faccia. Lo credi, fratello Branham? Certo, ma voglio vedere da dove è venuto quel potente vento impetuoso prima. Vedete, è così, veramente. Sono brividi, va bene, ma non sono salvato perché ho avuto un brivido. E non perché ho avuto un potente vento impetuoso. Non credi in quello, fratello? Sì, lo credo, ma aspettate un minuto. Torniamo indietro solo un po'. Il diavolo ha delle falsificazioni del continuo. Sono salvato perché ho soddisfatto le condizioni di Dio. Egli mi ha chiamato e sapevo che mi aveva chiamato. Io l'ho accettato sulla sua parola, quindi posso dire a Satana, così dice il Signore. Quando Gesù era qui sulla terra, egli era Dio, egli era Emanuele, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Non usò mai alcuno dei suoi grandi doni quando affrontò Satana. Egli disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. Sta scritto, non tenterai il Signore tuo Dio. Egli lo sconfisse. Eccolo, conoscere la scrittura. Anche Satana la conosce, ma dovete sapere come suddividere giustamente la parola di Dio, vedete? Notate, ascoltate Paolo che parla. Quanti accetterebbero la dottrina di Paolo? Lui disse, se un angelo insegnasse qualcos'altro, sia anatema. Io dico verità in Cristo, io non mento, rendendomi insieme testimonianza la mia coscienza per lo Spirito Santo. Ascoltate Paolo che si assicura, vedete, mettendolo in modo che sappiate assolutamente che io ho gran tristezza e ciò continuo dolore nel cuor mio. Perciò che io desidererei d'essere io stesso anatema, riciso da Cristo per i miei fratelli, miei parenti, secondo la carne. Avete sentito dire, oh, tutti i giudei sono il popolo scelto di Dio. Non è giusto, non è giusto. I giudei non sono il popolo scelto da Dio, vedete, non lo sono. Ora ascoltate, vedete se Paolo non disse la stessa cosa, e lui era un giudeo, vedete, Abraham aveva 11 figli, lo sapete, non è vero? Ed erano tutti progenie di Abraham, ma in Isacco la tua progenie sarà chiamata, non negli altri, non in Ismaele, non negli altri 9 figli dall'altra, la terza moglie che aveva. No, era in Isacco fu chiamata la progenie. Aspettate, credo questo sia nello stesso capitolo. I quali erano israeliti, dei quali è la dotazione e la gloria e il patto e la costituzione della legge e il servizio divino e le promesse. Ora sta parlando di Israele, ora osservatelo ciò che dice. Dei quali sono i padri e di coloro che sono secondo per la carne. Il Cristo venne, il quale è sopra tutti, il Dio benedetto in eterno. Amen. Tuttavia non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché non tutti coloro che sono di Israele sono Israele. È giusto? Allora non tutti i giudei sono Israele, non lo sono tutti, osservate, ed anche perché sono progenie da Abraham, quello non li rende israeliti. Ora osservate, cosa stai simboleggiando, fratello Branham? Sto simboleggiando la Chiesa, tutti quelli che confessano Cristo non sono cristiani, tutti quelli che vanno in Chiesa non sono cristiani. Tutta la progenie di Abraham non era, che aveva la promessa. Era un'eletta, era la promessa, e la promessa fu predetta ad Abraham. E gli eletti di Dio furono preordinati prima della fondazione del mondo. Vedete? Notate. Ed anche perché sono progenie da Abraham, non sono però tutti figliuoli. Anzi, in Isacco ti sarà nominata progenie. Non nel resto dei giudei, ma in Isacco. Tramite Isacco venne Cristo. Quella era la progenie di Abraham e Cristo. E poi la progenie di Abraham prima non fu attraverso la progenie sessuale. Fu la sua fede che Dio riconobbe. E tramite la fede in noi il credere alla morte, sepoltura e risurrezione di Cristo porta noi, progenie di Abraham. E Abramo era circonciso come suggello della promessa per la sua fede. Ora, lui non la ricevette mentre era circonciso, ricevette la promessa prima di essere circonciso. È giusto, anziano? Dov'è il fratello? L'altro predicatore l'ho visto seduto, immagino stia registrando là dietro. Fratello, sì, bene. Egli ricevette la promessa prima di essere circonciso. Romani 4 ve lo dirà. Ricevette la promessa prima di essere circonciso. Poi gli fu data la circoncisione come suggello della sua obbedienza di fede. Ora, quando diciamo, ecco perché Billy Graham, Charles Cullis e Billings e tutti loro perché parlano di questi fratelli battisti, ho detto così a molti di loro, Rufus, Mosley e l'intero gruppo, ho detto, lui ha detto, ebbene, abbiamo avuto 20.000 convertiti in 2 settimane, non sono riuscito a trovare 20 persone. Ho detto, non erano convertiti. Oh, ha detto, hanno accettato Cristo come personale salvatore. Ho detto, comunque, non erano convertiti, proprio così. Non siete convertiti finché convertire significa essere cambiati. E guardate, Paolo, Pietro aveva creduto al Signore, era stato battezzato, gli era stata data potenza per guarire i malati, scacciare diavoli e risorgere i morti. E Gesù gli disse la sera prima della crocifissione, dopo che sarai convertito, rafforza tuo fratello. È giusto? Erano stati entrambi salvati e santificati e non erano stati convertiti. E la scrittura? Oh, era stato santificato. Sì, Signore. Giovanni 17:17 santificali, Padre, tramite la verità. Pensate che egli avrebbe messo quello spirito in un vaso che non era adatto? E uscirono e scacciarono diavoli. Tornarono acclamando. Bene, metodisti. Tornarono acclamando, lodando Dio e dissero, oh, i diavoli ci sono sottoposti. Oh, solo un momento. Matteo 10 ed egli disse, non gioite perché i diavoli vi sono sottoposti, ma gioite perché i vostri nomi sono scritti in cielo. È giusto? Ora voglio calmarvi, solo un minuto. E Giuda era con loro. È giusto? Giuda era un'anatra grande quanto le altre nella pozza. Anche lui stava acclamando e gioendo e seguì la Chiesa proprio fino a quando arrivò a Pentecoste. Ma quando si giunse a Pentecoste per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, lui lo rifiutò e tradì Gesù. E quello era l'Anticristo. E quello Spirito oggi arriverà proprio e insegnerà giustificazione per fede ad ogni cosa e avanzerà fino al battesimo dello Spirito Santo e poi mostrerà i suoi colori. Esatto. E osservate le 10 vergini che uscirono, 5, tutte quelle vergini, 5 di esse erano stolte, 5 avevano olio nelle loro lampade. Cos'è l'olio? Lo Spirito Santo, vedete? È così, erano tutte vergini, vivevano buone vite pure. Dite bene, fratello, non vado ai balli, non vado ai cinema, quella è solo la cosa morale, se non c'è stato un soprannaturale. Non perché avete acclamato, non perché avete parlato in lingue, non perché avete saltato su e giù. Non perché voi avete fatto questo, ma qualcosa di soprannaturale è avvenuto qui dentro che vi ha cambiato i posti. Siete suggellati in Dio, siete ancorati. È così. Beh, tu non credi? Io credo nel giubilare, credo in tutte queste cose, ma quella non è la risposta. Il metodista pensava di averlo quando acclamavano, ma scoprirono di sbagliarsi. Molti di loro acclamarono e non lo avevano. La Pentecoste si fece avanti parlare nel lingue e dissero, noi l'abbiamo ricevuto, ma scoprirono di sbagliarsi. Molti di loro parlarono in lingue e non avevano niente. Quando anche parlassi in lingue di uomini e di angeli e non avesse amore, ciò non mi giova a nulla. Non lo avevano, è così. Ed ecco perché il mondo intero è stato sedotto da ciò e attraverso l'altra cosa. Quella non è la risposta, nessuna dimostrazione carnale o emozione, ma qualcosa è avvenuto qui dentro. Che ha cambiato tutta la vostra opinione, ha cambiato tutta la vostra natura. Siete convertiti, non voi, ma Cristo è venuto in voi e vi ha convertiti. La vostra natura è morta, il vecchio uomo, e siete nati di nuovo, e siete un uomo nuovo. Osservate. Amen. Dite, sto facendo tardi qui, non è vero? Fatemi un grido fra poco, fratelli là dietro, se mi dilungo troppo. Devo portare i figli di Israele qua giù fra un minuto, ma voglio mostrarvi come fare queste cose è compito di Dio. Mi amate ancora? Bene, ora continuate a pregare per me. Bene, ma lasciate che mi rinfreschi solo un po', allora, ora, solo un momento. Ed anche perché sono progenie da Abraham, non sono però tutti figliuoli, anzi, in Isacco ti sarà nominata progenie. Cioè, non quelli che sono i figliuoli della carne, quelli non sono figliuoli di Dio, ma i figliuoli della promessa. Oh, guardate là, sono reputati per progenie. I figlioli della promessa. Cosa promise? Che tipo di promessa? Quella che Dio promise prima della fondazione del mondo. Egli li chiamò, quella è la progenie. Non perché smettete di fare questo, smettete di fare quello, smettete di mentire, smettete di rubare. Quelle sono azioni morali, un buon cittadino lo farà. Non potete ancora definirvi cristiano finché non è accaduto qualcosa qui dentro. Finché siete rigenerati. Qualcosa che è avvenuto qui dentro, notate, perciò che questa fu la parola della promessa, come in questa medesima stagione io verrò e Sara porterà un figliuolo. E non solo, ma ancora Rebecca avendo conceputo d'un medesimo, ascoltate questo ora, cioè di Isacco nostro padre, udì questo. Indossate la giacca, preparate l'elmo, questo vi cambierà. Perciò che non essendo ancora nati i figliuoli, questi sono Esaù e Giacobbe, e non avendo fatto bene o male alcuno, a ciò che il proponimento di Dio, secondo la elezione, lo sto facendo assorbire a lungo. Svegliatevi ora solo un po'. Esaù e Giacobbe, prima che uno dei due bambini nascesse, prima ancora che sapessero cos'era giusto e sbagliato, che il proponimento di Dio secondo l'elezione dimorasse fermo, non per le opere, ma per colui che chiama. Pensavo smetteste di mangiare carne per essere salvati? Voi non avete niente a che fare con ciò. Se siete salvati, Dio vi ha chiamati prima della fondazione del mondo e vi ha salvati, è giusto? Ora osservate. Come sta scritto, come le fu detto, il maggiore servirà al minore. Secondo che gli è scritto, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Prima che uno dei due bambini nascesse, Dio disse, amo uno e odio l'altro. E la parola di Dio? Io non sono responsabile di essa, nient'altro che predicarla. Ora, elezione, non è niente che dovete fare voi, è quello che Dio ha fatto. Dio l'ha fatto in Cristo per voi, prima della fondazione del mondo. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Alleluia! Oh my, scusatemi, non sono eccitato, ma sono felice. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, e chi viene a me non lo caccerò via. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue degnamente, dopo aver ricevuto lo Spirito, ha vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cosa temete? Dio ha promesso senza riserve. Quell'amore di Dio sta risuonando nel vostro cuore e sapete di essere passati dalla morte alla vita. Amate tutto il mondo intero, è diventato diverso per voi e lei è ancorata proprio là e niente vi muove. Siate proprio felici e andate avanti. Gloria a Dio. Non lasciate che nulla vi cambi. Oh, potreste uscire e diventare freddi ed essere scossi un po', ma quella progenie di Dio rimarrà fedele. La Bibbia disse, benché non crediamo, eppure egli non può, egli è vero, rimane fedele. Ora osservate, leggiamo. Che diremo adunque? Che diremo adunque? Ascoltate Paolo. Ebbi egli iniquità in Dio? Così non sia. C'è iniquità? Perciò che egli dice a Mosè, io avrò mercé di chi avrò mercé e farò misericordia a chi farò misericordia. Egli se non è adunque di chi vuole, oh, dite gloria a Dio, alleluia, sarò salvato prima di morire. Lo sarete? Dio ha qualcosa da dire in merito a quello.
Not him that will, no, so, nor him that runs,
non chi vuole, no, quindi né chi corre, cosa? Ma di Dio che mostra misericordia. Non è chi corre né chi vuole, è Dio che mostra misericordia. È l'elezione di Dio. Dio fa quello che vuole. Ora ha notato un po' più avanti, lo ha notato qui a lettere rosse così tanto, tutto coperto al punto, che quasi non riesco a vederlo. Ciò l'ho letto così tanto da qui, perché il non so cosa sia là, è un sì è cancellato. Vedo che c'è, l'ho completamente cancellato con inchiostro rosso là dentro, la scrittura. Domani sera prenderò l'altra mia Bibbia, che dice Faraone, per questo stesso proposito l'ho suscitato. Per mostrare in te la mia potenza ed acciò che il mio nome sia predicato a tutti per tutta la terra. Dio suscitò Faraone e indurì il suo cuore per quello scopo. Dio suscitò Giuda Iscariota, nacque il figlio di perdizione. E così? Dio disse ad Esaù e Giacobbe prima che nascessero, disse a loro madre tutto ciò che sarebbe accaduto, uno che egli aveva odiato e l'altro che aveva amato. È vero? Quindi è Dio che compie tutto in tutto e voi non avete niente a che fare con ciò. E se Dio vi ha chiamati, l'amore di Dio sta risuonando nel vostro cuore e tutti quelli che egli ha chiamato verranno a lui e nessuno di essi sarà perduto. Dio ha promesso e gli disse nessuno di loro sarà perduto. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me e nessuno di loro è perduto tranne Giuda Iscariota, affinché le scritture possano essere adempiute e io li risusciterò nell'ultimo giorno. Ora siete, avete detto poco fa che siete un cristiano. Cosa vi ha reso un cristiano? Perché Dio vi ha chiamati prima della fondazione del mondo ad essere un cristiano e diventate un cristiano. Allora siete stati salvati, riempiti con lo Spirito Santo, avete vita eterna. Perché egli vi ha dato lo Spirito Santo? Come suggello della vostra fede. Voi prima avevate fede. Ora sentite bene, hai parlato poco fa di Billy Graham e altri che gridavano, chi tutti, quanti vogliono accettare Cristo come personale salvatore? Alzate la mano, va bene? Certamente, quello va bene, ma quello è solo inizio. Allora se lo credete davvero, lo avete davvero accettato nel cuore, vi è stato insegnato correttamente, allora lo Spirito Santo verrà come circoncisione, che egli diede ad Abram dopo la sua fede, una conferma. Ora voi dite alla gente, dice, teniamo una riunione di attesa, gloria a Dio, torniamo indietro, e dite, gloria a Dio, aspettiamo lo Spirito Santo. Non c'è tale cosa? Attendere non significa pregare, attendere significa aspettare. Quanti sanno che la parola attendere significa aspettare? Gesù disse, aspettate lassù nella città di Gerusalemme finché vi sarà data la promessa. Non so cosa stavano facendo, probabilmente stavano pregando, non lo so. Ma non dovevano aspettare dopo quello. Mentre Pietro diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro, fino in fondo. E quando Paolo impose le mani su di loro, lo Spirito Santo venne su di loro. È giusto? Vedete, nessuna attesa. Lo Spirito Santo era là e diede loro il battesimo dello Spirito Santo in conferma della loro fede. E Dio aveva circonciso Abramo in conferma della sua fede. E cos'era? Cos'è lo Spirito Santo? Qualcuno mi dica a cosa serve lo Spirito Santo. È un segno, è giusto? Cos'era la circoncisione? Un segno, è giusto? Un segno. Dio diede un segno che aveva accettato Abram per la circoncisione. E quando dite credo a Dio, credo a Gesù Cristo, allora Dio vi dà il battesimo dello Spirito Santo come segno che egli ha accettato la vostra fede. Alleluia! E allora siete suggellati nel regno di Dio, non fino al prossimo risveglio, ma fino al giorno della vostra redenzione. Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo di Dio tramite cui siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Eccovi. Ora velocemente, circa altri 5 minuti, andiamo in Genesi 45 e qui voglio prendere una meravigliosa scorciatoia per portare questi figli di Israele proprio al punto in cui li prenderete domani sera e li portate fuori. Mi dispiace essere un po' in ritardo stasera, ma dovevo prima iniziare questo. Ora, Abram ricevette la promessa, Isacco venne, conoscete i sacrifici. Ho cercato di riportarvi che quella chiesa là in passato, chiamata fuori, elezione, era da Dio proprio come oggi. Egli chiamò Abram per elezione, egli chiama la chiesa per elezione, egli diede la promessa ad Abram, Abram la credette, ed egli oggi chiama la chiesa. Credete a Gesù Cristo? Allora prima credete. E poi Dio fece circoncidere Abram e i suoi figli, la sua progenie come segno, ed oggi egli vi dà lo Spirito Santo come segno. Cos'è lo Spirito Santo oggi per un essere umano quando viene? È per circoncidere. Non disse così Stefano in Atti al 7 capitolo quando disse: oh, voi incirconcisi di cuore ed orecchi, resistete sempre allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate voi. È giusto? E lo Spirito Santo è una circoncisione. E cosa fa la circoncisione? Taglia la carne in eccesso. Tutte le cose del mondo, vi circoncide dalle cose del mondo, l'amore del mondo, l'amore della carne, l'orgoglio della vita. Esso vi circoncide proprio da ciò, non avete niente a che fare con ciò, lo fa da se stessa e vi fa innamorare di Gesù Cristo con amore immortale. Non c'è niente che possa separarvi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Paolo disse: pericolo e prove e prigione, tutto il resto niente di presente, niente di futuro può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ed egli vi ha chiamati, circoncisi, posti voi in lui e predestinò la vostra destinazione eterna. Se quello non dovrebbe far acclamare i cristiani, non so cosa lo farebbe. Se quello non risveglierà l'uomo che è in Cristo, non so cosa servirebbe per svegliarlo. Credo che sia morto due volte, strappato dalle radici, non è vero? Bene. Ora, poi egli chiamò, poi portò la sua progenie. La cosa seguente, egli scese tramite Abram, e poi tramite Isacco, e poi tramite Giacobbe, e poi da Giacobbe a Giuseppe. Ora osservate, se avessimo tempo una volta o l'altra per addentrarci in questo, lo faremo, ma non ora. Guardate, l'elezione è in Abram, avete notato? Proprio quei quattro patriarchi, poi è cessato, suddiviso. È uscito nei 12 patriarchi e le tribù divise, e così? E farà: non torno più finché non tornò in uno la progenie di Abram. Poi entrò nell'essere umano che era Cristo, sebbene fu glorificato qui sulla terra e innalzato in Dio. E lo Spirito Santo tornò per diffondere in tutte le nazioni, per riempire la terra con la conoscenza del Signore profonda quanto i cieli. Oh, quello è lo Spirito Santo oggi.
Election in Abraham.
Ora osservate, elezione in Abraham, giustificazione in Isacco, grazia in Giacobbe e perfezione in Giuseppe. Non è registrato niente contro Giuseppe, quella è la perfezione. Le tre fasi terrene del pellegrinaggio dei figli di Israele e la quarta fu quando entrarono nella terra promessa che era il millennio. E le tre fasi della Chiesa gentile. Questa settimana, se Dio vuole, posso portarlo attraverso la Bibbia e mostrarvi che siamo nella nostra terza fase, ora pronti ad andare nel millennio al tempo di Giuseppe. Ora osservate, quando tutto si accumulò in Giuseppe, cosa? Un uomo perfetto, colui che era nato da suo padre, amato da suo padre, odiato da suo fratello. Ora guardate velocemente, ora perché devo sbrigarmi, datemi la vostra totale attenzione. Amato da suo padre, odiato da suo fratello, il Signore Gesù. Guardate Gesù che agisce in ogni personaggio là dentro. Guardate Giuseppe il perfetto. Oh, potremmo passare settimane su di lui. Guardate, odiato da suo fratello, amato da suo padre. Perché? Era un uomo spirituale. Vedeva visioni, poteva interpretare sogni, era spirituale. I suoi piccoli vecchi, i suoi fratelli dissero: sciocchezze, allontanati. Ora guardate le chiese oggi, osservate il lato spirituale. Il Signore Gesù nella sua chiesa oggi, egli è odiato da tutta la discendenza. Vedete esattamente, deriso, chiamato fanatico, ovunque. Ebbene, deve esserlo. Ecco la manifestazione, ecco nell'ombra. Dite bene, fratello Branham, se riceve lo Spirito Santo, riderebbero tutti di me. Ebbene, se non avvenisse, non l'avete ricevuto. Dovete essere odiati dal mondo. Gesù disse: chiamano il maestro della casa Belzebù, quanto più chiameranno i suoi discepoli, vedete, quelli della casa. Ora, egli lo era, e osservate, poi tu amate suo padre, poiché non possiamo muovere a lasciare questo. Suo padre gli diede una veste di molti colori, giusto? Ora, se osserverete quella veste senza cucitura che rappresentava lo Spirito Santo che copriva il suo essere. E oggi è lo Spirito Santo che copre la Chiesa, la veste di molti colori, e ci sono sette colori nell'arcobaleno, vedete? E i suoi sette colori perfetti sono tutti i colori che abbiamo. E si amalgamano insieme formando l'arcobaleno. E un arcobaleno nella Bibbia significa un patto. E Dio fece il suo patto con Noè, non più tramite acqua, ma la volta dopo tramite fuoco. Egli gli diede il segno dell'arcobaleno e lo abbiamo ancora, giusto? Ora se girerete, se avessi tempo di prendere queste altre scritture, in Apocalisse il primo capitolo, e quando Giovanni lo vide in piedi, uno simile al figlio dell'uomo che sta in mezzo ai sette candelabri d'oro, che erano le sette epoche della Chiesa. E abbiamo iniziato con Efeso e terminato all'Laodicea, all'epoca della Chiesa tiepida, dove siamo ora, avendo una parvenza di pietà ma rinnegandone la potenza. Andare in chiesa e far entrare persone e dire accettate Cristo e mettere il loro nome sul libro, ma rinnegare il battesimo dello Spirito Santo, la potenza e miracoli e segni e prodigi, deridere ciò. Nell'epoca della chiesa di Laodicea che viene sputata dalla bocca di Dio e gli eletti fatti salire. Oh, alleluia! Oh, qualcosa entra nella mia anima quando ci penso, amici. Oh, il mondo nella sua condizione oggi. Ed egli era là, stando là. Cosa? Ed egli aveva l'aspetto di diaspro e sardite. Cos'era il diaspro? Era la pietra di Ruben. Cos'era la sardite? Beniamino. Il primo e l'ultimo. Egli doveva avere l'aspetto del primo e l'ultimo. E un arcobaleno attorno al suo capo, sui sette candelieri d'oro. Un arcobaleno, un patto che Dio aveva fatto attraverso Abramo, attraverso Isacco, attraverso Cristo, attraverso la Chiesa tramite il battesimo dello Spirito Santo. La veste di sette colori che era su Giuseppe, che era su Gesù e sulla Chiesa oggi protetta. Il corpo era coperto da una veste e la Chiesa non siete voi, è lo Spirito Santo che vi ha coperti con il sangue, il patto di Dio predestinati prima della fondazione del mondo. Alleluia! Ho dovuto sfogarlo. Bene, stava per farmi scoppiare. Notate, lasciatemi dire. Potreste pensare che sia pazzo. Se lo sono, sono felice. Lasciatemi stare. Bene, lasciate che vi dica qualcosa. Oh, come posso trattenermi dall'essere felice e sapere ciò che so? Come posso trattenerlo e sapere ciò che so? Sto cercando di portarlo alle persone. Mai! Farebbe felice chiunque! Mai! Bene! Egli era là, e Giacobbe era, e Giuseppe era il suo simbolo, la copertura, il padre, gli aveva dato la veste. Alleluia! Non ricordate quando Gesù fu battezzato? Uscì subito dall'acqua ed ecco i cieli gli furono aperti e lo Spirito Santo discese come una colomba e andò su di lui e disse: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Egli non compì alcun miracolo fino ad allora, poi dritto nel deserto per la tentazione e proprio fuori a guarire i malati le potenze di Dio. Quella è la Chiesa, quando è battezzata, viene vestita con lo Spirito Santo, con potenza. Oh, my! Lo stesso fenomeno del grembo di Sara che era morto prima che venisse Isacco. Dio lo lasciò andare avanti. Lei aveva 60 anni quando ricevette la promessa. Lei aveva 90 anni prima che la progenie fosse concepita in lei. Perfettamente, assolutamente fenomenale. E l'uomo che è nato di nuovo è fenomenale. Alleluia! Non è accettare o alzare la mano così. È un dono di Dio, fenomenale. Nato di nuovo, portato da questo mondo al regno dei sensi. Sì, Signore. Perché? Perché lo meritate? Perché Dio l'ha promessa affinché la promessa possa essere sicura secondo l'elezione. Poi Giuseppe fu venduto per quasi 30 pezzi d'argento da suo fratello. La Chiesa Giudea tradì Giuseppe. Oggi cosa c'è in questa Chiesa? Un tradimento. Stanno ottenendo documenti. Cercheranno di avere un... Ebbene, ora ricordate proprio questo. Avranno una confederazione di chiese. Le chiese di Cristo d'America si stanno già confederando con tutte le loro chiese e un giorno qui avranno un gruppo che escluderà per combattere il comunismo, che si aggancerà al cattolicesimo, la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica insieme. E le interconfessionali che sostengono la verità e si allontanano da quel dogma che hanno saranno perseguitate. Il marchio della bestia e il suggello di Dio. Presto arriverà la resa dei conti. E fratello, se quello non è là dentro, sarai sedotto tanto certo quanto il mondo, perché avrà un aspetto così bello. Dirà, ora se il comunismo ha fatto un per il mondo, ebbene facciamo un altro accordo. E portiamo tutti i cristiani e rendiamo di nuovo cristiano il mondo. E sembra così buono, la gente ci salterà dentro, vedete? Confederano le chiese e portano, cercano di rendere il cristianesimo una sola unità. E la Bibbia dice in Apocalisse che egli diede la sua potenza e tutto, che egli fece un'immagine alla bestia ed esercitò tutto il potere che la bestia aveva prima di lui. Certo, è così. Vorrei avessimo tempo per collegare l'Apocalisse in questa cosa, ma non l'abbiamo, vedete? Per vedere dove si trova. Sei proprio qui alla fine del tempo, fratello, siamo alla fine dell'epoca. Poi vendettero Giuseppe 30 pezzi d'argento, lo gettarono in una fossa affinché morisse. Lui fu preso, poi mandato dentro. E mentre era là dentro, nella sua prigione, lui... c'erano due uomini, un coppiere e un panettiere. E uno di loro fu perduto e l'altro salvato, tramite Giuseppe, che diede il sogno e interpretò. E la stessa cosa quando Gesù era appeso alla croce, c'era un ladro da una parte e un ladro dall'altra, e uno fu perduto e l'altro salvato esattamente. Poi fu portato davanti a Faraone e interpretò il sogno e fu reso l'uomo alla destra di Faraone. Nessuno poteva vedere Faraone senza passare da Giuseppe. È un simbolo perfetto di Gesù seduto alla destra di Dio, e nessuno viene a Dio se non per mezzo di Cristo. È esattamente il simbolo perfetto là. E notate, ecco un'altra cosa. Voi gentili, ora secondo la progenie degli eletti, a Giuseppe fu data una sposa gentile. Egli fu rigettato da suo fratello e si girò e prese una sposa gentile. È giusto? Egli gli diede, Faraone, gli diede in sposa la figlia del sacerdote di Or. E sposò una donna gentile che produsse Efraim e Manasse, che erano coeredi nel regno, nella promessa del patriarca. Notate quanto perfetto che Gesù, rigettato dai giudei, mandò indietro lo Spirito Santo e li derisero e li presero in giro e dissero, sono ebri di vino nuovo, è giusto? E Gesù disse, potete bestemmiare contro di me e passarla liscia, ma se direte una parola contro lo Spirito Santo non vi sarà mai perdonato. E quei giudei salirono là e dissero, ebbene, quegli uomini sono pieni di vino nuovo, e li derisero, e non più di 30 anni più da allora, Tito assediò le mura e mangiarono i figli uno dell'altro, e furono massacrati e bruciarono il Tempio secondo la parola di Dio, e non è più stato costruito finché i giorni dei gentili non saranno conclusi. Ed ecco che sto per visitare Gerusalemme nelle prossime settimane, e quelle vecchie rovine, il muro del pianto, è là. Quando furono sparsi in tutto il mondo perché Dio disse loro che l'avrebbero fatto e scesero e lo fecero. È così. Oh my! Pensate alla la maledizione di rigettare lo Spirito Santo. Ora, lo Spirito Santo fu riversato e loro lo rigettarono. E quando i giudei lo rigettarono, i gentili lo ricevettero, che era un simbolo della sposa. Egli disse che avrebbe chiamato un popolo dei gentili per il suo nome. Quella ragazzina seduta là dietro una volta era una Broi, ma ora è una Branham, è mia moglie. E la sposa di Gesù Cristo sarà la Signora, Gesù Cristo, alleluia, battezzata nel suo spirito, nel suo nome, riempita con la sua potenza, vestita nella sua giustizia. Alleluia, eccola. Ed ora annotate. Quella era la sposa gentile. Ora per leggere il resto prima di concludere. Ecco la storia più triste che abbiate mai visto al tempo della fine, dove stiamo finendo ora. La sposa gentile è già stata scelta e stata tolta. La cosa è quasi finita. Ora ascoltate qui nel 41esimo capitolo. Ed avvenne questo, è alla fine dell'epoca dei giudei ora. Poi chiuderemo. Alla fine, 2 anni interi, Faraone No, aspettate un minuto, ho preso il capitolo sbagliato, qui sono quasi certo. 45, intendevo dire invece di 41. Allora Giuseppe, non potendo più farsi forza in presenza di tutti i circostanti, gridò e fece in modo che ognuno uscisse fuori da presso a lui. E niuno restò con lui quando egli si diede a conoscere ai suoi fratelli, coloro che lo avevano rigettato. Ora, solo un momento prima di andarcene. Giuseppe, dopo tutti questi anni, era stato laggiù. Sorse una carestia in patria. Dio si muoveva. Il povero piccolo Giuseppe era diventato l'uomo alla destra, ed ecco i suoi fratelli che lo avevano venduto. Lui aveva visto una visione del loro arrivo chinandosi davanti a lui, e lo chiamarono un sognatore e un veggente di visioni, e cercarono di ucciderlo, proprio come loro. Gesù predisse a quei giudei quello che erano e quello che avevano fatto e cosa sarebbe successo in merito al maestro della casa che mandò il suo stesso figlio e i suoi servitori, e come lo uccisero ed ogni cosa simile. Ma cosa avrebbe fatto quello il Signore del raccolto quando venne e trovò quei servitori malvagi? Ora, solo un momento. Ecco Giuseppe, un simbolo perfetto che sta là, come i giudei che ritornano negli ultimi giorni, alla fine, passando attraverso il millennio, quando i giudei saranno di nuovo salvati. E guardarono, e Giuseppe, sapete come fu mandato laggiù, come Israele mandò giù i suoi figli, presero un po' di mais. Stavano morendo di fame, e Giuseppe aveva interpretato il sogno del re e come aveva immagazzinato il Gran Turco, l'unico posto al mondo che aveva cibo. Perfetto della Chiesa oggi, l'unico luogo in cui viene distribuito il cibo spirituale è nel regno di Gesù Cristo. Potete andare a prendere qualche vecchio credo di Chiesa e recitare qualche credo degli apostoli e qualsiasi cosa vogliate. Ma fratello, lo Spirito giace nella Chiesa nata di nuovo del Dio vivente, è l'unica dove c'è cibo. E quei giudei lo riconosceranno uno di questi giorni e verranno. Ora, notate poi quando venne, disse di aver visto il piccolo Beniamino e come sapete, come agì là e comprese come suo padre. La sua madre aveva dato alla luce questo figlio e poi era morta, il piccolo Beniamino. E vide suo fratello e non sapevano chi fosse e pensavano fosse un grande principe e avevano paura. E poi quando rimandò e disse, chi siete? E dissero, siamo figli di un uomo che è Giacobbe, che è vecchio, sai Israele, e che era il benedetto del Signore e così via. E allora sentì che il suo caro vecchio papà era ancora vivo. Ascoltate cosa disse qui. E si fece riconoscere da loro quando chiuse le porte. Il suo cuore, guardate l'amore di Dio là che chiama ancora. E là quei giudei che erano là, ragazzi poveri, stavano morendo di fame. Loro padre stava morendo di fame, disse, scendete e prendete ancora un po' di Gran Turco, moriremo di fame. E tenne laggiù Beniamino come segno. E sapete come avvenne, come si trovò davanti a lui. E poi guardò e vide Beniamino, non poteva più trattenersi, obbligò ogni uomo ad andarsene da lui, ad allontanarsi. E il povero Giuseppe rimase là e disse, sono Giuseppe, vostro fratello. E i suoi fratelli gli avevano appena detto, dissero, abbiamo un fratello che non c'è, che è stato ucciso dalle bestie. Stava parlando proprio a suo fratello. Quello era suo fratello, Giuseppe, che si trovava là. E lui li fece andare via tutti, poi si rivelò, disse, sono Giuseppe, vostro fratello. E avevano paura, il patriarca, avevano paura, disse, non abbiate paura. E iniziò a gridare così forte che anche nel palazzo di Faraone lo sentirono gridare, sentirono le sue grida e piangere. Corse giù e gettò le braccia intorno al piccolo Beniamino e lo abbracciò e lo baciò e cadde sul suo collo e iniziò a piangere, disse, volete dire che il mio povero vecchio papà è ancora vivo in Canaan? Che sensazione, cosa, l'amore di Dio che viene sparso. Mio papà è ancora vivo e gli sto dando del Gran Turco, disse, oh, e gridò a squarciagola. Mi chiedo cosa sarà il giorno in cui il nostro Signore Gesù scenderà attraverso l'orizzonte orientale, tornando di nuovo sulla terra. Alleluia! Là gridò e pianse quel grande principe e i patriarchi erano là. Disse, egli disse, non siate affranti. Disse, Dio mi ha mandato. Vedete lo Spirito Santo come farà l'amore divino. Disse, Dio mi ha mandato qua giù. Non siate adirati con voi stessi. Disse, Dio mi ha mandato qua giù per preservare la vita per questi tempi. E per cosa Dio lo mandò qui se non per preservare la vita? Per cos'è lo Spirito Santo qui stasera se non per preservare la vita? Egli fu rigettato dai giudei e mandato qui ai gentili per preservare la vita. Ce l'hai stasera, amico mio? Allora dice, mio padre è ancora vivo e mandò lassù con carri e buoi e così via. E il povero vecchio cieco Israele uscì, il vecchio profeta uscì così e sentì che Giuseppe era vivo e gli pianse e disse, oh benedetto Dio, vedrò ancora una volta mio figlio, lo toccherò. Quando lo portò laggiù lo incontrò, il suo vecchio cieco, le dita deboli si muovevano così, afferrò il volto di Giuseppe e si inginocchiarono là su qualcosa e iniziarono a piangere e piangere, padre e figlio abbracciandosi l'un l'altro. Oh my! Quando penso al prodigo stasera che è lontano da Dio, là fuori nel peccato, fratello, mangiando nei porcini, correndo di qua e di là per il mondo. Ebbene, perché non vorreste durante il tempo di questo risveglio, se avete sprecato la vostra vita in questi anni nel vivere sfrenato ai vostri beni, perché ora non voltate nel vostro cuore verso il Padre? Se avete fatto ciò che è sbagliato, perché non lo incontrate stasera a metà della via e lo abbracciate? Intendi dirmi, fratello Branham, che Dio mi ama ancora? Egli vi sta cercando stasera, vi sta osservando. Lo Spirito Santo è qui per preservare la vita, per preservarvi, per darvi la benedizione, per scegliervi. E se siete stati eletti in Dio, siete venuti qui stasera con qualche scopo. Dite, fratello Branham, sono considerato tale. Perché siete venuti in chiesa stasera? Cosa vi ha fatto venire? Pensate che il diavolo vi avrebbe mai trascinato in chiesa? No, Signore, il diavolo ve ne avrebbe trascinati lontano. Dio ha chiamato, è il Padre che vi chiama stasera. Ora avete un posto in Dio e Dio ha chiamato, è chiamato, è chiamato. Se non ricevete quel posto, ci sono così tanti posti qui, contati per ognuno. E Dio ha predestinato là in passato che questo posto debba esserci. Ora se mancate di prendere quel posto, qualcuno lo prenderà al vostro posto. Quindi ora se non avete preso il vostro posto stasera, possa Dio concedere che stasera prenderete il vostro posto. Domani sera andremo, essi rimasero là in Egitto per anni ed ora domani sera li porteremo fuori sotto l'agnello sacrificale e li porteremo fino al Giordano e poi li porteremo oltre il fiume nell'altra terra, nel deserto. Possa il Signore benedire ognuno di voi, questo è stato duro, stasera è servito molto tempo, è stato un raschiare e tirare circa un'ora e mezza qui o più e passare attraverso le scritture, se è vero con ciò. Ma fratello, sorella, potete rendervi conto stasera che è elezione in Dio? Quanti credono nell'elezione in Dio? Quanti credono che Dio vi elegge e vi chiama? Egli è colui che lo compie? Ora, siete felici? Credete? Credete stasera che potete alzarvi ora, domani e dire, Satana, tu mi hai spinto in giro, hai fatto questo, hai fatto quello. E nel mio cuore del continuo c'è stato qualcosa che batteva indicandovi verso Dio. Ora comprendo qual è la mia chiamata. Non sarò mai soddisfatto là fuori. Non posso essere soddisfatto là fuori, perché Dio mi ha chiamato. Quindi ora sto per mettere da parte queste cose e venire al mio Padre Celeste e vivrò con Lui. Quanti qui dentro vorrebbero dire, fratello Bill, da questa sera in poi mi impegno a Dio che lo servirò. So che siamo alla fine della strada e so che non ci rimane ancora molto tempo. Ma per grazia di Dio stasera intendo fare una chiara pulizia e servirò Dio. Vorreste alzare la mano? Dio benedica il vostro cuore. Bene. Quanti sentono di voler dire, fratello Bill, non ce l'ho ancora in mente esattamente, ma pregherai per me affinché Dio mi porti là in quel giorno, che Dio mi dia un'altra chiamata nel mio cuore? E io verrò se Egli mi chiamerà solo un'altra volta, verrò. Vorreste alzare la mano? Siete così preoccupati su ciò stasera? Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro ora dirà, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica e Dio benedica te, signorina. Qualcun altro dica, fratello Branham, non sono quello che dovrei essere stasera, so di non esserlo. Ho contristato il mio Signore, ma qualcosa nel mio cuore mi ha sempre detto che dovrei essere un cristiano. E voglio servire Dio. E quella persona qui stasera è non ha mai fatto quel primo passo? Ora, voglio che siate onesti con me proprio ora concludendo sapendo questo, che qualcosa lungo la vostra vita vi ha detto che dovreste servire Dio, vi siete sentiti così per molto tempo, non avete ancora fatto il primo passo, ma qualcosa ve l'ha detto. Io non sono una delle persone che corrono là dietro e vi tirano quassù, no, no, se lo Spirito Santo tramite la predicazione della parola non lo fa, non mi serve a niente, vedete, è così, dovete fare la vostra scelta. Ma sarete abbastanza onesti con me e direte, fratello Bill, c'è stato qualcosa in me per anno tempi, o qualsiasi cosa sia, che mi ha chiamato, che mi ha detto o sembrava che dovesse rivolgermi a Dio, e non l'ho ancora proprio fatto. Prega per me, fratello Bill, che io sia uomo o donna abbastanza da farlo. Vorreste alzare la mano? Ovunque nell'edificio ora che sentono che Dio l'ha fatto, Dio vi benedica. Qualcun altro dica, qualcosa ha chiamato il mio cuore e non mi sono ancora reso. Alzate solo la mano, dite, io, sono io, non sono ancora diventato un cristiano, ma io lo voglio. Voglio e voglio che preghi, che Dio non mi rifiuterà finché non prenderò la mia decisione. Lo farete? Alzate la mano. Dio ti benedica, Signore. Quello va molto bene. Qualcuno alzi la mano, dica io voglio che preghi, fratello Bill, affinché io non rifiuterò Dio. Dio ti benedica, Signore. Quello va bene. Ora qualcun altro. C'è qualcun altro qui dentro? Ora siate onesti. Ora guardate, e se il dottore venisse a casa vostra prima dell'alba, prendesse il vostro polso, si allontanasse, dicesse no, egli non uscirà mai da quello, è finito. Oh, come avreste voluto alzare quella mano! Potrebbe aver significato qualcosa, dire prega per me, fratello. Non so chi siate, se non me lo dite voi. La Chiesa non sa chi siete, ma se alzate la mano, Dio lo riconoscerà. Quello non vi salverà, no, ma vi farà fare quel primo passo. Vi farà fare quel primo passo. Allora forse prima che il risveglio sia finito darete il vostro cuore a Cristo. Ora stasera questo è stato duro. Cercheremo di scendere nel solido, giù nella parola al principio. Intendo mentre proseguiamo. Ce n'è un altro? Ce ne sono stati cinque che hanno alzato la mano. Qualcun altro? Potrei averne solo sei o sette? Ora voglio che siate onesti. Dio ti benedica, signorina. Ora so che c'è un'altra persona qui dentro che dovrebbe alzare la mano. Ora alzate solo la mano, dite, fratello Bill, prega per me. Io non verrò dietro dove siete, pregherò per voi proprio qui. E poi dite solo, ricordati di me ora, poiché non sono un cristiano, ma ho sempre sentito che dovrei esserlo. Ed ora so di non essere un cristiano. Ce n'è un altro? Ora alzi la mano. Sì, sto per concludere. Vai al piano, Teddy, se vorrai. Qualcuno allora dica, fratello Bill, ricordati di me che la mia vita sia più vicina a Dio. Io non voglio essere, vivere questa vita a metà in questa condizione tiepida. Voglio veramente che il mio cuore arda di fuoco. Prega per me. Dio ti benedica. Dio benedica te. Ottimo, va bene. Dio vi benedica. Vedo le vostre mani alzarsi. Guardate, se Dio ascolterà la mia preghiera per aprire gli occhi dei ciechi, sbloccare le orecchie dei sordi, far sì che coloro che sono storpi, membri del congresso, re, potentati, monarchi, storpi, si raddrizzino. Guardate attorno al mondo, milioni, mi avventurerei a dire questo con verità dal cuore, circa 10 milioni di persone che so hanno ascoltato il messaggio, 10 milioni di persone di ogni nazionalità. Ho parlato davanti a 10 e 15 diverse nazionalità in una volta, dover passare per 10 o 15 interpreti prima che si possa persino dire un'altra parola, proprio così attraverso gli interpreti, e vedere fino a 100.000 e vedere fino a 30.000 in una volta venire a Cristo, 30.000 convertiti in una volta, Durban, Sud. E ora andrò ad una riunione dove ci saranno 300.000 persone. E dico questo dal mio cuore. Mi avete mai sentito predire qualcosa nel nome del Signore che non sia stato esattamente in quel modo? Chiedete ovunque vogliate, in ogni parte del mondo, e guardate le centinaia e centinaia di cose che egli ha detto. Certamente so di cosa sto parlando, non per me stesso, Cristo qui dentro. E vi sto dicendo la verità, amici. Se morirete senza essere nati di nuovo, siete perduti. Gesù disse, se un uomo non è nato d'acqua e spirito, non entrerà in nessun modo nel regno. Non importa quanto buono, quanto avete pagato, a quale chiesa appartenete, quale sia la vostra affiliazione, quale sia la vostra posizione sociale, cos'è la vostra madre o vostro padre, cos'è il vostro pastore. Se un uomo non è nato di nuovo, non vedrà mai il regno di Dio. L'altro giorno abbiamo preso quel mais, l'avete visto qui dall'agricoltura. Uno di essi era un granello perfetto di frumento. Ogni quantità di calcio, tutto ciò che c'era in questo granello, era in questo granello. Uno era cresciuto nel campo e l'altro non lo era. Una manciata da ognuno. Li seppellirono. Non ce n'era nessuno che fosse fatto con ogni ingrediente con cui era fatto l'altro, formato allo stesso modo ed ogni cosa. Nessuno di quelli venne fuori, ma ognuno di questi venne fuori perché avevano un germe di vita in sé. Ci sono uomini e donne qui stasera, ora, in tutto il mondo, che andranno nelle loro chiese, appartengono alla chiesa professando di essere cristiani e non hanno il germe di vita in sé. Non possono salire, non c'è modo che risorgano. Non essere ingannato, amico, pesa te stesso. Sta a voi, è in voi, è la vostra decisione. Possa il Signore benedirvi mentre chiniamo i capi. Padre, questo compito stasera io ho dovuto dire cose dure, tagliando duramente, ma tu hai detto che il Vangelo è più acuto di una spada a due tagli, giunge fino al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri della mente. Dio, non lasciare che abbiamo qualcosa di meno di quello. Ora ti ringraziamo per l'elezione, ti ringraziamo di averci chiamati, ed ora nei nostri cuori lo Spirito Santo ci ha mantenuti tutti questi anni. Come ti ringraziamo? Grazia sorprendente. Pensare che siamo usciti dalle fogne del peccato nei giorni passati e come tu sei stato buono verso di noi. E tu ami questi uomini e donne che sono ora qui nel mondo, sapendo che sono solo ancora pochi giri del sole, poi sarà troppo tardi. Uno di questi giorni sarà troppo tardi. Saranno recisi e così velocemente, senza rimedio, senza misericordia. E hai detto che nelle loro calamità avresti solo riso. Pensare a questo mondo, uno di questi giorni i venti ululanti soffieranno attraverso questo vecchio mondo, quando sarà fatto esplodere da una bomba atomica posta là fuori nella sfera del sole. E i venti soffieranno da una parte all'altra, 500 anni da stasera, e ci saranno lapidi nascoste in quella sabbia, forse con i nostri nomi su di esse, che giacciono là nel vorticare e l'ululare, e i venti, il fervente calore del sole bollente. Ma dove sarà la nostra povera anima? Dio, possa questa essere la sera in cui qualche destinazione eterna sia decisa. Concedi, Signore, che ogni peccatore qui dentro, quegli uomini e donne, giovani donne e così via, che hanno alzato le mani e hanno detto di essere peccatore e vogliono essere ricordati in preghiera. Oh Dio, possa lo Spirito Santo concederlo proprio ora e possano accettare Gesù Cristo come loro Salvatore e essere riempiti con lo Spirito Santo. Concedi, Signore, che questi sviati e questi che sono freddi e si sono allontanati da Te possano venire correndo stasera come un gruppo di figli che sono morti di fame, correre alla tavola di Dio dicendo: voglio essere nutrito, e possa Tu farlo, Signore. E Ti ringrazio per questi cari santi di Dio che hanno alzato le mani e tramite lacrime e preghiere e andare avanti sono rimasti fedeli fino a quest'ora. Benedici queste parole stasera, Signore, sebbene siano corse da un lato all'altro della Bibbia e tutte deforme, forse Tu puoi sistemarlo nella loro mente, Signore. È stato nuovo per me la prima volta in 7 anni, Signore, per provare questo, e prego ora che domani sera Tu ci riporterai tutti con ancora di più e possa lo Spirito Santo essere qui. E molti di questi qui stasera prendano una decisione, siano salvati, tornino domani sera gioendo e felici. Concedilo, Signore, che cadano al collo del Padre, come fece Giuseppe, Signore, baciando il Padre, e dicendo: grazie, Signore, per avermi salvato. Concedilo, Signore, possa accadere qualcosa ora. Preghiamo questa benedizione che ci congedi da questa riunione, ma mai dalla tua presenza. E possiamo tornare felici, gioiendo domani sera portando preziosi covoni, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amico cristiano, mi dispiace di averti trattenuto tutto questo tempo, mi dispiace molto. Domani sera intendo far uscire alle 9 se possibile. Ho dovuto parlare un po' duro, non ho potuto evitarlo. Mi amate comunque, non è vero? Io sì, io vi amo, ed è solo per il vostro bene. Ora alziamoci, va bene, prendi te quel nome di Gesù, l'accordo.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give.
Ora voglio che domani siate al telefono, portate qualche peccatore, fatelo venire, tornate, ditelo ai pastori, venite ora, uniamoci insieme e teniamo risveglio all'antica. Saremo posti in ordine in una sera o due ora, così andremo avanti e avremo un buon tempo. Stringete le mani uno all'altro ora. Ora possa la grazia di Dio e la comunione dello Spirito Santo riposare e dimorare con voi da ora finché ci incontreremo ancora nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, ora siete congedati nell'amore e nella benedizione di Dio. Ora, tutti voi membri del tabernacolo, stringete la mano a queste persone qui. Siate certi che ognuno di voi stringa le mani, date loro il benvenuto a tornare. Possa lo Spirito Santo fare lo stesso. Ora riconciliatevi, dimenticate tutte le vostre differenze e riconciliatevi. Bene.
At the name of Jesus Christ.